ringrazio di avermi permesso di parlare di dati in sanità. Si potrebbe parlare, non so, una settimana di seguito, giorno e notte, ridendo, piangendo, disperandosi, divertendosi. Tante cose da dire. Oggi proviamo a vedere soltanto un piccolo aspetto, non per vederlo, non per analizzarlo, non per neanche pensare di capirne a fondo le logiche o i meccanismi, ma soltanto per capire che c'è un problema che bisogna affrontare come tutti i problemi, e che è un problema che spesso, secondo me, non è colto. Il direttore generale ha preso l'aereo, bene, così è a posto. E, perché ogni tanto, lo riporto spesso, questa è una cosa che mi ritrovo a dire qualche volta, anche banalmente, qualche volta credo di essere io con il mio gruppo un problema in azienda, perché se noi non ci fossimo, tante cose non si saprebbero. Però noi purtroppo abbiamo una competenza specialistica e quindi le cose le vediamo, solo quelle cose, no? Come tutti gli specialisti, vediamo quella fetta. Però quella fetta è molto legata alla gestione del dato, alla sanità, alla privacy, appunto alla sicurezza, vista come intendiamo sempre noi che lavoriamo in sanità, security e safety. Il paziente lo dobbiamo possibilmente salvare, magari anche curare, e dall'altro lato dobbiamo cercare di fare in modo che la sicurezza cosiddetta tipica informatica venga garantita. Ma la sanità è una cosa complessa, complicata, piena di implicazioni, tanti attori, tutti diversi, con finalità diverse, obiettivi diversi. Molto rapidamente in queste diapositive vediamo di cosa si può parlare, no? Operatività quotidiana in sanità si lavora come in una catena di montaggio, no? Anche se quando arriviamo noi a fare il paziente non vogliamo essere un numero, ma di fatto per il medico siamo il ennesimo, ma con n tanto grande paziente che vede quel giorno, quel mese, quell'anno nella sua vita lavorativa. Quindi lavoriamo come in una fabbrica, la fabbrica della salute. E chi ci lavora dentro? Medici ospedalieri, medici universitari, caposale, infermieri, c'è di tutto. Che fanno cose diverse, che lavorano 8 ore al giorno, come tutti noi. E chi fa la prevenzione, chi fa la diagnosi, chi fa la cura, ma poi c'è la ricerca, c'è la didattica. Aspetti diversissimi nell'ottica della sanità, quindi salvare, uso questa parola generica, il paziente e salvare anche il dipendente, che un po' di rischi li corre. Purtroppo molte volte il salvare il paziente può essere in contrasto con il salvare il dato, perché vi dico una cosa, la prima cosa è la cosa più banale, quando andiamo ai congressi sul rischio clinico, altro aspetto, no? Cercare di non sbagliare, di non dare il farmaco sbagliato al paziente, ovvero di non dare il farmaco al paziente sbagliato, e tutto quello che ciò comporta sul rischio clinico, la prima cosa che ti dicono è il paziente lo devi identificare nel modo più intuitivo possibile. Qual è il modo più intuitivo possibile? Quello con cui fin dall'asilo identificavamo i nostri compagni di asilo e poi quelli di classe, gli amici e così via, nome e cognome. E quindi tu il paziente come lo identifichi nel modo più intuitivo? In grande, nome e cognome. Vi ricordate una volta la scritta in grande ai piedi del letto col pennarello, con il nome e il cognome, no? E serviva a che cosa? Serviva a dire questo farmaco in grande a pennarello, ho scritto il suo nome e il suo cognome, lo do a quello che è lì sul letto. Chiaramente poi magari i pazienti si scambiano il letto, no? Perché a uno gli dà fastidio il sole dalla finestra, c'è anche una volta succede, ma adesso sono scomparsi il nome e il cognome sul letto. Abbiamo i braccialettini, avete presente i braccialettini, quelli piccoli piccoli col codice a barre, con scritto il nome e il cognome piccolo così. Sapete l'età media dei medici nei nostri ospedali? Sopra i 50 anni. Sopra i 50 anni ci si mette l'occhialino da vicino per leggere, perché il braccio non ha più la lunghezza sufficiente per tenere il giornale, avete presente? Sono banalità, sciocchezze, ma nell'operatività quotidiana sono critiche. Quindi talvolta il salvare il paziente rischia di andare in contrasto con il salvare il dato, quindi noi dobbiamo cercare questo equilibrio. Il medico ha l'obiettivo di avere l'accesso al dato immediato e non soltanto, vuole averne totale disponibilità e ha le sue sacrosante ragioni. Ricordiamoci che quei discorsi di cui si sente, secondo me, ogni tanto parlare, ma in modo così proprio un pochino incompetente, lasciatemi passare così, questa parola forte, che l'ortopedico deve vedere soltanto i dati tipici dell'ortopedico, il cardiologo solo i dati tipici del cardiologo, vi dirò soltanto che tutto sommato noi siamo un'unica cosa, corpo e mente addirittura. Quindi non è pensabile. Il medico, quello bravo, diciamolo così tranquillamente, vuole vedere tutto. E subito. Perché subito? Beh, anche perché non ha tempo, no? L'informatica è vissuta come un subito. Anzi, questa è una cosa molto critica nella sanità. Talvolta tutti sono orientati al subito, non al come. E quando dico come, intendo troppo spesso, e questa è una critica che faccio sempre ai professionisti sanitari, non si domandano se quello che il PC gli mostra è giusto. Invece questa è una grande consapevolezza. Nella qualità e nella sicurezza del dato dobbiamo anche pensare di presentare un dato giusto. Io mi sono sentita dire da un medico, ma se me lo mostra il PC, e allora chi te lo garantisce che te l'ha mostrato il PC? Ma dietro c'è una ditta che mi fa l'applicativo. E chi ti lo garantisce che l'ha fatto bene? E questo è il primo punto che impatta tipicamente il discorso del dispositivo medico. Ma poi c'è l'altro punto. Chi ti garantisce che qualcuno brutto, cattivo o semplicemente pensava di fare uno scherzo, quel dato non l'ha cambiato un po'? Io cerco sempre di mettere le pulci negli orecchi alle persone. Quando vedete qualcosa, guardatela criticamente e pensate chi può aver fatto qualcosa. Ok? Lo scherzetto. Forse. Forse non voleva essere neanche tanto uno scherzo bonario, perché c'è questo e c'è quello. E ricordiamoci che nella sanità, come in qualunque ambiente di lavoro, perché non è diverso, ci sono i buoni e i cattivi fuori, ma anche dentro. Quindi una difficoltà forte è anche proteggere il dato, e non soltanto dal punto di vista della privacy del dato, ma anche dal fatto che non venga modificato, proteggerlo dagli interni. Non tutti gli specializzandi passano poi l'esame. E vanno all'anno successivo di specialità, hanno la borsa di studio. E quelli che non passano non sono tanto contenti. E sono giovani, sono cresciuti con il PC in mano, non hanno mai visto il telefono, quello con la rotella. Avete presente? Questi sono quelli che lavorano negli ospedali anche. Tanti che lavorano giorno e notte solo per curare i pazienti, ma anche no. Poniamoci sempre questi dubbi e lavoriamo per questo. E questo impatta pesantemente sulla privacy vista dall'aspetto della sicurezza del dato. Ma a me piace. Mi piace sottolineare anche l'altro aspetto della sicurezza del dato, perché poi quando lavoriamo in un colpo solo facciamo tutte e due le cose. Bene, anche l'azienda ha degli obiettivi, no? Non deve spendere molto, banalmente, da un lato, perché non li ha proprio questi soldi. Dall'altro lato ha anche delle necessità di conservare questi dati, sia per motivi legali, perché la legge glieli impone, che per motivi medico-legali anche di autotutela. E anche questo talvolta è in contrasto. E il paziente? E il paziente qualche volta non capisce i rischi, no? O ha troppa fiducia, o ha troppa poca fiducia, o ha letto su internet qualcosa. Ma sicuramente molto spesso è contento di avere il dato, per esempio se ne parla tanto, no? Il referto in internet se ne parla tanto. E sono sicura che è una cosa bella probabilmente per il 90% dei pazienti, o forse per il 99% dei pazienti, ma è bellissimo per me i miei referti, posso dirvi, ma metteteli in internet, ma chi volete che gli interessi, no? Però a me a casa nessuno mi picchia. Invece ci sono tante persone che vengono picchiate a casa, e non sono solo donne, sono bambini, sono uomini, e vengono picchiati dal punto di vista fisico o psicologico. E se il mio referto in internet viene visto da chi mi picchia, soltanto perché è stato messo in modo improprio, ma non improprio, così, come dire, leggero in internet. Domandiamoci. Tanto si parla di accesso, carte, di identificazione, no? Ti sono arrivati a casa come il bancomat. Ok, con il tuo PIN come il bancomat, sì, ma posso dirvi, dietro il bancomat ci sono solo soldi. Qui c'è la salute. E io credo che tutti forse qualche volta corriamo dietro ai soldi, ma io non ho proprio dubbi su cosa scegliere. I soldi non mi interessano, la salute sì. Quindi non è la stessa cosa mandare a casa un bancomat anche con un conto corrente ciccione dietro, piuttosto che un oggettino che permetta a qualcuno che mi picchia di andare a guardare i miei dati e scoprire magari che ho una prescrizione per prendere la pillola, perché non voglio più restare incinta. E in questo mondo complesso, In questo mondo complesso abbiamo i dati, ne abbiamo tantissimi, ma proprio tanti tanti, belli e anche divertenti da lavorare. Abbiamo referti, lettere di dimissione, registri operatori, abbiamo numeri, abbiamo tracciati, abbiamo immagini, abbiamo filmati. Abbiamo chi per non sbagliare mi dice: ma io voglio mettere anche la foto della faccia del paziente, perché non voglio sbagliare. Voglio avere la foto della faccia, voglio avere la foto della schiena dove dovrò fare una radioterapia, dove dovrò fare un intervento, voglio tutto insieme per essere sicuro di non sbagliare, perché noi che siamo accreditati Joint Commission studiamo tutte le procedure per sbagliare il meno possibile il sito chirurgico. E quindi cosa di meglio? E questi dati viaggiano attraverso gli IS, che sono i sistemi di ospedali, gli IS, i sistemi di laboratorio, i sistemi di cardiologia, di pronto soccorso, il sistema dei donatori e della distribuzione del sangue. E poi i CUP, dove c'è uno sportellista che ti dice a cosa vuoi. Cosa devi prenotare? Al telefono, lontano, dove? Boh, in città? In regione? Io sento tanti che mi telefonano dall'Inghilterra, posso anche immaginare, non so perché l'Inghilterra va, per questi che mi chiamano per farmi delle domande strane, perché no fare un call center in Inghilterra? Ma per prenotare bene, io vedo, tutti avete mai provato a pensare cosa vede l'operatore di call center con cui prenotate? Vede tutto quello che voi avete fatto, prenotato, fatto dove? Ho visto qui in giro per la fiera il Recoup Italia. No? Coup unico in tutta Italia. Pronto, vorrei prenotare una TAC, ma non a Trieste, no, oggi vorrei farla a Roma. Ok, click, fatto. Però guarda, visto che la precedente l'hai fatta a Pordenone, poi vedo che ne hai fatta una a Trieste, poi ho visto che hai fatto 3 volte la glicemia, 4 volte l'ecografia, tu un pap test, allora ti suggerisco a Roma di andare in quell'ospedale lì perché ti curano meglio. E io sono contenta. Ok? Poi abbiamo, vabbè, dati clinici di tutti i tipi, abbiamo ricettari, abbiamo dati sull'HIV. E non ci avevo mai pensato bene, ma l'altro giorno una collega mi faceva notare, abbiamo tutti i dati. Sapete che tutti noi sappiamo che siamo ARH, io sono ARH negativo. Beh, questo dice poco di me, no? Ma poi sono A maiuscolo, A minuscolo, B minuscolo, E minuscolo. Sono tutte quelle letterine che identificano il mio sangue, e se le confronto con quello di mia mamma e di mio papà, presunti, scopro che, ops, papà non è papà, o mamma non è mamma, no? Bella questa informazione, così banale, una prova del sangue, facile, facile, diffusa questa informazione, indispensabile per fare trasfusioni. Ok, in questo panorama abbiamo anche dispositivi medici, perché ci mancavano. E in questo panorama, in cui abbiamo anche dispositivi medici di cui parleremo tra un attimo, abbiamo, come detto, tutti questi dati e noi abbiamo problemi anche, ci lavoriamo di farli giusti. È di non farli uscire, di non lasciare che nessuno entri per prenderseli e di non perderli, perché è bellissimo anche questo aspetto che non possiamo neanche perderceli. E sembra banale, ma non è assolutamente così. A parte il fatto, quello che ha detto Graziano prima, io li odio tutti i medici e odio anche quelli che vendono e regalano le pennine. Sappiate che ho un odio profondo per le pennine, no? Provate a immaginare. I medici si portano a casa tutti i dati con le pennine. Vi è mai capitato di... Non so, a me una volta è capitato di non trovare le chiavi dell'auto e quindi ho appoggiato l'agenda sul tetto dell'auto e poi ho trovato le chiavi dell'auto e sono salita sull'auto e sono partita. Però io scrivo ancora sull'agenda e poi l'agenda qualche gentile me l'ha anche restituita perché era lì spiaccicata per terra 2 metri più in là. E la pennina? Se avessi avuto la pennina sarebbe stata sopra l'agenda, no? E con dentro tutti i dati del paziente, perché magari quella sera a casa volevo anonimizzarli per fare una presentazione scientifica. O magari avevo un caso che mi ricordava altri casi e volevo cercarmeli perché in ospedale non ho avuto tempo. Mica per giocare o per venderli, no? Beh, della catena ha già parlato Graziano e questo è quello che cade dalla corda, no? Dicevamo. Abbiamo detto che abbiamo anche dispositivi medici. I dispositivi medici sono proprio un oggetto normato per legge. Come il dato sensibile è normato per legge, il dispositivo medico è normato per legge. Da che legge? No? Direttiva comunitaria 93-72, con le varie, 93, scusatemi, 42, con le varie modifiche. E l'ultima modifica è entrata in vigore il 21 marzo del 2010, quindi poco tempo fa, più o meno in contemporanea con le linee guida del garante sul fascicolo sanitario, no? Più o meno. La modifica che ci dice che il dispositivo medico è anche un software standalone, È detto in breve, su cui qualcuno prende una decisione clinica. La definizione è questo: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto di tutto e di più, destinato dal fabbricante, notate questa cosa, destinato dal fabbricante, non da me, da chi lo fabbrica, ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia. Quindi se va dal veterinario non è un problema, ma se entra in ospedale è immediatamente un problema sull'uomo. Cosa sono i dispositivi medici? Le garze sono dispositivi medici, gli aghi, le protesi, i miei occhiali sono un dispositivo medico, anche i vostri, ok? Se lo chiedete dall'ottico vi dà la certificazione dispositivo medico, non siamo abituati a chiederla, ma è così. E poi ci sono tutte le apparecchi, gli apparecchi medicali che abbiamo nell'ospedale, gli elettrocardiografi, i defibrillatori, apparecchiature per emodialisi, per il mondo delle apparecchiature di elettrofisiologia, un mondo infinito, no? Si possono scrivere pagine solo di titoli, e poi tutta la parte bioimmagini, le TAC, le risonanze, gli ecografi, oltre agli RX e tutta la parte immagini, la strumentazione di laboratorio con tutti i nostri dati clinici da tutti i punti di vista. Ma a parte le garze e gli aghi, no? Notate che tutte queste cose qua ormai sono, non sono dei computer, sono degli oggetti che dentro hanno dei computer. Hanno incominciato con avere il vecchio piccolo Z80 e le prime TAC avevano i floppy, quelli grandi così, floppy con le tese così. Adesso sono addirittura dei veri e propri computer, come quelli che compriamo in negozio, con attaccato vicino qualcosa che è un apparecchio elettromedicale. E quindi sono un PC, un software e un oggetto fisico per fare qualcosa al paziente. La finalità della legge dei dispositivi medici è di garantire che il dispositivo sia sicuro per chiunque sia presente, che vuol dire che non deve uccidere il paziente, non deve uccidere neanche il sanitario, l'operatore che lo sta utilizzando, non deve uccidere neanche il paziente che sta tenendo la manina al paziente, il parente che sta tenendo la manina al paziente in quel momento, ok? Alcuni sono macchine, quindi questi dispositivi medici sono dispositivi medici. Alcuni sono macchine, secondo la normativa macchine, la direttiva macchine. Sono oggetti complicati che devono garantire la sicurezza. Quando? Quando utilizzati come previsto dal fabbricante, ok? Il ferro da stiro è un oggetto pericolosissimo in casa, ma se lo utilizzo come previsto dal fabbricante, tutti noi sopravviviamo col ferro da stiro, ok? Stesso concetto, banale. Quindi la legge dà degli obblighi forti al fabbricante. Gli dà degli obblighi che dicono: tu devi costruire una cosa sicura per tutti, che oltre a fare bene il suo lavoro, quindi se è un dispositivo diagnostico deve permetterti di fare una diagnosi possibilmente corretta a meno dell'errore umano, deve essere anche sicuro. È il fabbricante che ha questa responsabilità. E noi che responsabilità abbiamo? Noi abbiamo la responsabilità di usarlo, quell'oggetto lì, esattamente come dice il fabbricante. Perché se il ferro da stiro lo uso per picchiare in testa qualcuno, è molto pericoloso come oggetto, eh? Ma non lo sto usando secondo quanto previsto dal fabbricante. E che cosa succede? I commentini scritti appena sotto li abbiamo scritti ieri sera seduti sulla scalinata di Piazza di Spagna. Cosa succede? Che cosa succede se il fabbricante, per garantire che nella sua azione, chiamiamola clinica, del dispositivo medico, ha fatto delle scelte tecniche progettuali tale per cui quel dispositivo non è privacy compliant? Ci sono tanti aspetti, no? Quel dispositivo non è privacy compliant perché non me ne fregava niente, perché io lo vendo ai medici e i medici non me lo chiedono e quindi mi costava farlo e non mi interessa. Ma ci sono anche i casi in cui per curare il paziente non può essere, e questo crea oggettivamente delle difficoltà. Sono un universo, come abbiamo visto, i dispositivi, no? Di tutti i tipi. E un sacco di aziende diverse, ci sono dietro teste diverse, strategie commerciali diverse, e non siamo solo in Europa, no? Un attack è uguale, no? Da noi o negli Stati Uniti, in Canada, è uguale, non la fanno per noi. Molto spesso la privacy non è ai primi posti della scala degli interessi del produttore. Ma come abbiamo detto che sono dispositivi medici, secondo la normativa dispositivi medici, e come vi ho detto sono anche macchine spesso, secondo la direttiva macchine, questi strumenti sono soltanto anche strumenti elettronici, secondo il codice della privacy. E quindi andrebbero rispettate le misure di sicurezza minime ed idonee, ma senza inficiare i requisiti essenziali di sicurezza della marcatura CE. Perché come avete sentito, il nostro direttore generale, non il nostro, insomma il nostro vicino, ha subito detto, noi dobbiamo comunque dare la salute, dobbiamo curarli i pazienti. È un equilibrio molto difficile. E questo equilibrio difficile diventa delirio totale, ho scritto lì. Se questi oggetti non soltanto sono lì e sono già pieni di dati, no? Come dei mammut messi lì, allora che cosa diciamo? Accidenti, sono pieni di dati, non hanno login, non hanno... Vabbè, però io chiudo a chiave la porta dove sono dentro. Ma insomma, no? Sicurezza organizzativa. Scrivo fuori, vietato entrare se non, no? Incaricati al trattamento dello strumento. Perché no? Però lo devo collegare alla rete. E allora? Sono belle le diapositive di Graziano, no? Questa rete piena di luci, il mondo, e tu sei lì un puntino, indifeso. Ma vanno collegate alla rete, perché tante volte non funzionano, no? Se non sono collegate alla rete. Quindi li devo collegare alla rete. Non è che posso scegliere di non farlo. Io cerco il più possibile di non farlo, ma talvolta non posso non farlo. E allora a quel punto lì si possono attuare azioni, abbiamo detto organizzative, certo, no? Formazione, sicuramente, procedure. E poi si possono fare un sacco di azioni tecniche, un sacco. Io come azienda posso fare un sacco di azioni tecniche. Sulla rete posso fare VLAN, posso fare access control list, in modo che soltanto chi deve proprio può vedere quella macchina, quell'IP, si possono mettere firewall, si possono cifrare le informazioni, si possono mettere questi costosissimi sistemi di intrusion prevention system che fanno un grande lavoro sulla sicurezza. Eliminiamo tutti i modem, sapete, le apparecchiature elettromedicali vengono fornite con il modem in pancia, perché così, se succede un guasto, da remoto il tecnico della ditta si collega, però sono anche in rete e quindi lì c'è un buco grande così nella tua rete, no? Tu di là hai messo il firewall, hai speso per l'IPS e dentro la macchina c'è il buco così del modem, no? E così avanti, dobbiamo fare script sui directory service, cerchiamo di consolidarli nell'infrastruttura aziendale che è più gestita. Cerchiamo di fare tante cose, ma per farle bisogna spendere tanto da tutti i punti di vista. Intanto, come vi dicevo, bisogna capire che c'è un problema. Già per capirlo bisogna avere la competenza per capirlo. E poi se ci vuoi provare a risolverlo, devi avere la competenza per risolverlo. E la competenza è multidisciplinare. L'informatico da solo è totalmente nudo. Ormai l'ingegnere clinico da solo è totalmente nudo, devono mettersi insieme, perché l'ingegnere clinico, quello più vecchio, perché quelli giovani che stiamo formando ormai si lamentano, perché mi insegni la rete dati? Facevo telecomunicazioni se volevo fare la rete dati, no? Perché? Mi sono iscritto a ingegneria clinica, perché mi insegni la rete dati? Perché se no sarei un ingegnere clinico fallito. Però gli ingegneri clinici sanno salvare il paziente dalle scosse elettriche dai dispositivi, che basta essere molto piccole quando c'hai l'ago dentro, no? E questo hanno sempre fatto. E l'informatico invece, l'informatico, ma non gli interessa niente che il dispositivo medico salvi il paziente, no? Lui fa la sicurezza informatica. Il dispositivo medico non funziona più, però, no? La sicurezza informatica è garantita. Quindi ci vogliono queste competenze. E poi ci vorrebbe la collaborazione dei produttori, perché così noi siamo veramente lasciati in balia di quello che succede. Facciamo la gara e cosa vuoi dire? Cioè, tu nella gara scrivi che vuoi che sia norma, sia per questo che per quello. E poi la ditta risponde a una sola ditta, magari, o solo una ditta ha le slice dell'attack che ti servono per vedere il movimento cardiaco corretto prima di una procedura invasiva, e cosa fai? Dici no, non la compro perché il dato non è protetto come prevede la legge italiana. È dura, è molto dura, no? Veramente, secondo me è impossibile. C'è il bilanciamento degli interessi da tener conto. Ma soprattutto, anche solo per approcciare il problema, vuol dire, ma ve lo dico così in modo banale, immaginate di fare una tesi di laurea per ogni singola apparecchiatura medicale. È proprio così, di avere uno studente che sta facendo una tesi, vuol dire devo prendere l'apparecchiatura, devo parlare con il fornitore, devo capire come funziona, perché anche 3 CG ugual numero di canali, che fanno la stessa identica cosa, di tre produttori diversi, sono costruiti in modo diverso dal fabbricante. E quindi io non basta che so tutto su come è fatto un ECG, non mi serve a niente. Anche se sono bravissimo, ho studiato tantissimo, non mi serve a niente. Devo andare dal fabbricante, dal produttore, mi arriva per primo il commerciale, quando gli faccio quattro domande tecniche mi sbarra due occhi così perché mi dice nessun medico me l'ha mai chiesto. Cosa mi fai queste domande? Allora mandami il product specialist e arriva e spesso non è italiano e talvolta non ci si capisce e non si sa e facciamo un'analisi e cosa possiamo fare? E qual è il giusto compromesso? Quanto dobbiamo o possiamo fare? Ho messo alcuni esempi, no? Perché come vi dicevo noi dobbiamo seguire esattamente quello che dice il fabbricante, ma tutti noi, con le direttive europee, l'autoradio, il ferro da stiro, il phon, no? Il forno a microonde, non possiamo mettere il gatto nel forno a microonde. Se voi andate a leggere c'è scritto di non mettere gatti, cani e bambini nel forno a microonde, no? E, c'è scritto di non usare i telefonini in aereo, no? Anche negli ospedali c'è scritto di non usarli e tutti noi li usiamo. Quindi dobbiamo leggere e usare. Il dispositivo è esattamente come preso dal fabbricante, quindi dobbiamo leggere il manuale d'uso. Leggete voi il manuale d'uso quando comprate la nuova TV col decoder incorporato, internet, TV e non so che cos'altro. Lo leggete? Ormai danno i CD, tanto sono grossi. Ma il medico deve leggere, la sua responsabilità. Alcuni sono scritti bene, vi ho portato un po' di esempi. Questo qua dice le funzioni di, l'ultima riga, le funzioni di sicurezza del sistema dovevano essere sfruttate a pieno per limitare l'impatto di un attacco di un hacker, no, volevo leggere prima, scusate, volevo leggere. Se viene eseguita una scansione delle partizioni sul database o gli archivi, le prestazioni del sistema risultano diminuite, va più lento. Boh, ma insomma, non mi preoccupa tanto se va più lento, non ci posso pensare. Ma questo qua, guardate cosa dice. Non utilizzare computer, software diversi indicati dal presente manuale, si potrebbe formulare una diagnosi errata. Oh, non posso farci niente? Vi ricordate tutte quelle misure tecniche? E le patch, l'antivirus, no, non posso farci assolutamente niente, perché io lo posso fare, ma sotto la mia responsabilità divento fabbricante, perché lui mi ha detto che io se faccio quello posso formulare una diagnosi errata. Attenzione, che cosa vuol dire divento fabbricante? Che per montare l'antivirus su quel dispositivo lì, io dovrei fare un altro fascicolo tecnico che dimostra che non sono inficiati i requisiti essenziali di sicurezza per il paziente, per l'operatore, eccetera, eccetera. È bellissimo da fare, una tesi laurea ogni volta, divertente anche, per uno. Ma io ne ho 4.000 in ospedale, no? Questo qua, guardate che bella questa ditta qui, mi scrive, tu puoi mettere l'antivirus e non ne modifica la marcatura di conformità CE, che bello, me l'ha dichiarato, sono tranquilla. Questo qua invece mi dice, guardate questo scritto in alto, solo in rari casi disturba il funzionamento. Cosa vuol dire solo in rari casi? Lo disturbano, sono autorizzato o non autorizzato? Muoiono pochi? Pochi quanti? Simpatici o antipatici? Cioè. Questo poi lo riporto sempre perché questo è un caso accaduto a me, quindi lo testimonio, no? Cioè, abbiamo guardato una cosa e abbiamo detto, ma scusami, questa cosa, una roba enorme, mi comprerei una villa bellissima lì sul faro con i soldi che ho pagato questa cosa lì, e dico, ma scusami, è questa cosa, è completamente al di fuori della privacy? No, io te lo do senza dati, sei tu che ci metti i dati dentro. Vabbè, questa qua era la frustrazione di un mio tecnico su un dispositivo medico software che mandava in chiaro non soltanto il tuo login e la tua password, cosa che vediamo praticamente su tutti i dispositivi medici, ma addirittura mandava in chiaro ogni volta che tu ti collegavi l'intero database di tutti i login e di tutte le password. Quindi volevi sapere il login e la password di tutti quelli che conoscevi in ospedale che utilizzavano questo software, che ci vuole? Bastava averne una e le avevi tutte, bellissimo. Va bene, ho finito di mettervi i pulci nell'orecchio. Abbiamo sempre l'auspicio che il mercato ci aiuti un pochino. Cerchiamo sempre di lavorare per migliorare la sicurezza, ma cerchiamo anche di mantenere vivo il paziente. Così. Vi ho messo rapidamente alcuni siti per approfondire argomenti di questo tipo. Banalmente il sito del Ministero della Salute c'ha tutta l'area sui dispositivi medici, che sono un mondo, veramente un mondo, ma vi volevo segnalare anche il sito dell'Associazione Italiana degli Ingegneri Clinici, per cui semplicemente chi è interessato può trovare il referente regionale o quello della provincia con cui scambiare due chiacchiere. E poi all'Università di Trieste ci ostiniamo a fare un sacco di formazione, speriamo di passare qualcosa di utile, sia a livello di master, diciamo, studi superiori in ingegneria clinica, che di laurea specialistica per formare questi ingegneri un pochino più competenti da tutti e due i punti di vista, giovani e freschi. Qualunque cosa c'è la mail oppure quella del mio ufficio. Grazie.